Dicono che col cambio dell'ora c'è un esperimento americano su statistiche di 20 anni che col cambio dell'ora aumentano del 16% le malattie di cuore, cioè si aggravano, e diminuiscono del 16% quanto ritorna l'ora solare. Ci sono altri inconvenienti e bisognerebbe avere degli accorgimenti, per esempio abituarsi nella settimana prima del cambio dell'ora solare, andare a letto 10 minuti prima per ogni giorno per arrivare a un'ora. Non lo si fa mai nessuno, una volta per un verso, una volta per un altro, poi alla fine si dorme sempre meno. Buona giornata a tutti e benvenuti a questa domenica quarta di Quaresima, che ha come tema nel Vangelo la parabola del padre che fu madre e nella prima lettura l'ingresso di Giosuè nella terra promessa, che io ho sintetizzato come tema del giorno il ritorno a casa. Ho ricevuto una email di un missionario del Congo, padre Ivan Cremonesi, che mi ha detto che distribuisce ogni settimana la liturgia di San Torpete a 130 suoi confratelli e in modo particolare ha ricevuto delle risposte per questa domenica, in modo particolare è rimasta impressa, insomma. Io ho aggiunto ancora qualcosa che poi ci sarà nell'edizione definitiva. Devo mettere ancora una bibliografia che ho aggiunto questa notte, e comunque sono piccolezze queste. Effettivamente non basterebbe una vita ad affrontare e ad esaminare questa parabola. In quanto riguarda la seconda lettura, mi ha scritto una persona da Gubbio chiedendomi una spiegazione di un significato di un sostantivo catallaghe che usa San Paolo. Ho risposto, poi dopo aver risposto ho messo, voi non l'avete ma io l'ho aggiunta, una nota esegetica sul verbo catallasso, che è uno che si trova solo in San Paolo, ricorre 12 volte, e c'è questa idea di allo, catà, allasso, allo, che in greco significa allo, significa altro. Quindi c'è l'idea dell'alterità, e l'alterità è in due direzioni. La direzione della reciprocità, si è reciproci tra diversi, e nello stesso tempo l'alterità come conflitto, cioè l'altro come nemico. Ed è un verbo che si usava in Grecia, e anche Paolo la usa in questo senso, per la riconciliazione tra sposi. Per esempio la riconciliazione della moglie col marito. In origine il significato, diciamo, primo, quello da vocabolario, proprio il primo significato è scambio. Però in San Paolo non vuol dire scambio, perché il rapporto tra Dio e l'uomo, tra l'uomo e Dio, non è mai alla pari. Quindi non ci può essere reciprocità. L'alleanza, come anche Gesù Cristo, sono un dono. Ed entrare in rapporto con Dio significa non fare uno scambio, ma significa entrare in una relazione in cui si riconosce la preminenza, il dono dell'alleanza. Questo l'abbiamo già visto esaminando Esodo 3 e Esodo 19. E allora io concludo che il significato di questo verbo catallasso e catallaghe è più esattamente una riconciliazione, anche perché San Paolo si ispira ad un fatto storico perché nel 44 avanti Cristo, quando Cesare ricostruì pochi giorni prima della morte, poco tempo prima della morte, delle idi di marzo, ricostruì Corinto, fece una riconciliazione con i corinzi, e cioè che è l'antesignano dell'amnistia, è la prima amnistia della storia, in cui fece un patto che riconosceva, dava il diritto di cittadinanza e di permanenza all'interno dell'impero anche a soggetti equivoci o che avevano avuto un passato burrascoso, e quindi gli riconosceva il diritto di stare nella. E allora San Paolo, ispirandosi a questo fatto, propone nella lettura di oggi una riconciliazione, cioè una forma, cioè Gesù Cristo è colui che Dio manda per sistemare un po' tutte le pendenze che erano aperte da Adamo in giù, cioè c'è una ribellione, c'è una contrapposizione, c'è una insurrezione, c'è un rapporto deteriorato, e allora dice: chiudiamo tutto e ricominciamo. Io permetto, anche se con un po' di preoccupazione, permetto anche ai delinquenti, è quello che fa l'amnistia, cioè che toglie non il reato, l'amnistia toglie le conseguenze del reato, cioè toglie la pena. E quindi, ispirandosi a questo, forse sarebbe meglio tenere la parola riconciliazione, che indica reciprocità, ma nello stesso tempo mette in evidenza l'iniziativa di Dio. Ora devo mettere solo un po' di bibliografia, almeno una, da un punto di vista linguistico, il De Brunner in modo particolare e anche il Kittel, e riferimento di due grammatiche, di una grammatica e di un lessico. Però quello che fa testo è la parabola del Padre misericordioso. Prendo atto che questo mio libro sul padre che fu madre sta circolando. Ho saputo che in Francia un gruppo ha fatto un lavoro di 15 giorni esclusivamente su questo libro. E quindi sono contento. Tra tutti i libri che ho scritto, i pochi libri che ho scritto, questo è l'unico a cui riconosco la mia paternità. Perché quando scrivo, una volta scritto, non mi appartiene più. Non mi appartiene, non è mio. Questo però ci tengo, perché è il cuore stesso del Vangelo e non basterebbe una vita per esaurirla. Questa mattina ho sentito per telefono Maria Grazia Piacenza e Teobaldo Nozza. Teobaldo Nozza di Sestri sta facendo la chemioterapia. Martedì scorso non l'ha potuto fare e quindi è un po' appesantito, molto emotivo, come è normale. Quindi le vorrei ricordare in modo particolare. E con la Maria Piacenza abbiamo avuto una conversazione in cui lei sentiva l'esigenza di le pesa il fatto di non poter camminare, e quindi a lei sembrava che ci fosse una maggiore distanza. Allora ho dovuto un attimo anche riprenderla e farle notare che in questo periodo diverse persone mi dicono che mi sentono lontano. Bene, dipende dal metro che si usa, perché un metro di 10 centimetri è 10 centimetri, un metro di un chilometro è un chilometro, no? E io ho fatto notare una cosa, e vorrei che la notaste anche voi questa. Il rapporto tra me e voi non è un rapporto alla pari, non nel senso che io sono Dio e voi siete gli uomini e le donne, quindi quindi c'è una sproporzione di... Il problema è semplicemente nella dinamica. Se io devo avere attenzione personale per tutti, devo fare 1000 telefonate, che significa tutto quello che significa. Se invece c'è qualcuno che mi chiama, è una telefonata. Se c'è un vero rapporto di reciprocità, tu non aspetti che sia l'altro a chiamarti, altrimenti è dispari, altrimenti non è vero, non è un vero rapporto, perché significa che c'è una pretesa di essere esclusivi, forse c'è qualche elemento di gelosia, forse, e di avere, come dire, l'esclusiva dell'attenzione, che io, come dire, ce la metto tutta, ma ho i miei limiti, che le relazioni devono essere gratuite, non ci può essere aspettativa. Quando c'è aspettativa significa che si considera se stessi, ma non si considera l'altro. Abbiamo sistemato il tetto, adesso il tetto ha compiuto 20 anni dal restauro, e quindi l'abbiamo coperto con una guaina, non dovrebbe più avere problemi qui nell'altare maggiore. Quindi vedete, sono tutte preoccupazioni anche queste, perché la gestione di una chiesa non è come la gestione di una casa, no? È analoga, ma non è uguale. La prossima volta che io mi reincarno e farò il prete, perché non so fare altro, almeno questa è la mia convinzione, io prendo un camper adattato a cappella e giro, specialmente per le campagne, con la veranda esterna, invece dei salami e dei prosciutti e dei formaggi, offriremo parola e ostie e via di seguito. Perché credetemi, le chiese, questa chiesa è una chiesa antica, vincolata dalla soprintendenza, è bella, ma non ne posso più. Oggi sono ritornate due persone. La prima è la Liliana, che era morta ed è risorta. Fa fatica a camminare. E Pino l'ha accompagnata e quindi è venuta di nuovo qui. E poi, invisibile, c'è la Maria Paola, che noi non sappiamo però. La Maria Paola noi è come se non ci fosse. È come Gesù dopo la risurrezione, no? E attraversava i muri, e quindi noi non ti chiediamo nulla. E vorrei ricordare Antonella da Palermo, che mi ha scritto che le devono asportare tutte e due i seni. La liturgia di oggi dice: così sarete allattati e vi sazierete al seno delle sue consolazioni. Isaia 66, terzo Isaia. Nella liturgia, e quindi nella versione della Bibbia, della CEI, la parola seno non si può pronunciare. Non si può, perché è una brutta parola. Tutto ciò, vedete la perversione, questa è perversione. Non c'è, come dire, non c'è scritto tetta, anche se i bambini noi diciamo la tetta, le tettino, eccetera, eccetera. La liturgia, l'antifona, dice: esultate e gioite voi che eravate nella tristezza, saziatevi all'abbondanza della vostra consolazione. La parola seno è tradotto con abbondanza. Ora ditemi voi se tutto questo non è frutto di una mania che poi produce le distorsioni e le malattie, compresa la pedofilia. Perché c'è una forma di schiavitù, c'è una forma di paura del sesso, contemporaneamente, uguale e contrario, c'è il desiderio, che porta allo squilibrio. Non abbiate mai paura delle parole, mai. Non esiste parola cattiva, è l'uso che ne facciamo noi, perché è dal cuore dell'uomo che nascono le perversioni, gli adulteri, le nefandezze. Non si deve avere paura della parola, anche perché noi siamo i cultori del logos, della parola per eccellenza, cioè della parola addirittura, diciamo, kai ho logos sarx egenit, la parola carne diventa. E nello stesso tempo, accanto a questo, abbiamo assistito, o meglio, agli echi di quello che è avvenuto a Verona con questo convegno, pseudo convegno sulle famiglie. Il Papa ha preso un po' le distanze, ma quello che a me preoccupa di più è che in una democrazia tutti dovrebbero avere il diritto di poter dire tutto quello che vogliono. Il problema sta nel dirlo non come imposizione per tutti, pretendere. Quando io parlo di clericalismo, è questo. Che cos'è il clericalismo oppure il concetto di cristianità? Il concetto di cristianità è... Il clericalismo è il tentativo di voler costruire una società con delle leggi proprie stabilite dal clero, e cioè, detto in parole più semplici, organizzare la società civile con un'etica e un modo di comportarsi, di regolarsi, secondo l'etica che si considera esclusiva, che dovrebbe essere l'etica cristiana, l'etica cattolica, l'etica protestante, metteteci tutte le etiche che volete. Cioè lo Stato deve essere uno Stato etico, ma deve imporre con la forza, se necessario, con la legge, deve imporre una visione di vita, la mia. Ora, lo Stato, per definizione, non può avere un'etica sua. Lo Stato deve garantire l'esercizio di qualsiasi visione di vita nel rispetto della democrazia e della libertà. Cioè nessuno deve prevaricare sugli altri. All'interno di questa garanzia, un gruppo, una chiesa, ha il diritto di proporre un proprio ideale di vita, ma lo deve proporre con l'esempio, con la vita, con le parole. A questo convegno, tutti quelli che difendevano l'unità della famiglia ne avevano una, due, tre, quattro, cinque, sei, sette. Cioè nessuno, la buona parte, quelli che fanno testo, nessuno era in regola con la famiglia naturale. Ora, partendo da quello che dicevo prima, dal verbo che usa San Paolo nella seconda lettura di oggi, che è il verbo catallasso, che indica scambio, indica a mio parere, da un punto di vista sintattico è meglio tradurlo, considerato il contesto, con riconciliare in forma passiva. San Paolo lo usa in due forme, la forma passiva e la forma riflessiva. La forma passiva è lasciatevi riconciliare, dove nelle lasciatevi c'è l'idea della collaborazione, cioè io decido di lasciarmi riconciliare, ma la riconciliazione è un'iniziativa di Dio. La forma riflessiva, io mi riconcilio, e che è la conclusione di un percorso. Alla fine di un percorso di consapevolezza di vita, io decido, scelgo di riconciliarmi, cioè riconosco che Dio merita di essere accolto. Quindi vedete come le parole, la sintassi e la grammatica, la morfosintassi, nella struttura della fede hanno una loro importanza decisiva, spesso. Purtroppo noi ci basiamo sulle traduzioni. Vi ho fatto notare come la CEI, che nella messa di oggi fa questo obbrobrio: saziatevi all'abbondanza della vostra consolazione. Quando Isaia dice: ah, Signore benedetto, Isaia 66, vi sazierete al seno delle sue consolazioni. Che tra l'altro qui ha anche un'idea: il seno è il luogo del nutrimento primario dell'individuo appena nato. Ma è chiaro che ha anche una valenza sessuale, è chiaro. Voi sapete, la psicologia, non devo qui farvi una lezione di psicologia infantile, perché quando il bambino si nutre e cerca la tetta della mamma, non cerca solo il nutrimento, ma cerca il piacere della relazione, che è più fondamentale del nutrimento. Cioè prima viene il contatto e dopo viene il nutrimento. Su questo c'è una letteratura infinita ormai, credo che nessuna persona di buon senso possa. Dico, perché devono avere paura della parola seno? Questo nasce dall'ignoranza. Non si conoscono le scritture. Questa mattina con Gianni abbiamo un po' ragionato sulla benedizione prima della messa, e lui mi dice: in ebraico com'è la parola che esprime benedizione? Berakà. È la berakà che noi abbiamo trasformato in uno scacciamosche, no? Zon 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 zon, benediciamo con le tre dita, poi, no? La berakà ebraica ha nella radice barak, ha nella radice l'idea degli organi sessuali maschili, perché secondo gli antichi era il maschio che trasmetteva la vita, perché c'era la fuoruscita del seme, mentre la donna è un contenitore che tiene in caldo il seme, e quando questo caldo lo avvolge, lo custodisce, il seme matura, come sulla terra, ecco che nasce la vita. Per cui la parola benedizione, benedire qualcuno, significa non soltanto fargli un gesto così scaramantico, ma significa generarlo. Chi benedice genera colui che è benedetto, quindi instaura una relazione fondamentale, esistenziale. Lo troviamo nel Vangelo di oggi, nel capitolo 15 di Luca, la parabola del padre che fu madre, conosciuta volgarmente come la parabola del figlio il prodigo, che secondo me è una definizione sbagliata, quantomeno non corretta, in cui l'Evangelista al versetto 15 usa un verbo che è straordinario, esplanchiniste, esplanchiniste, che richiama la parola racham ebraica, che vuol dire utero. Allora il padre la Bibbia della CEI lo traduce commosso. C'entra niente la commozione. Il padre scosso nelle viscere, scosso, è come se fosse sul momento del partorire. Io credo che solo le donne possono capire questo. Nel momento del partorire, in cui la donna è scossa da quello che sta avvenendo, ma scossa proprio fisicamente. Ed era il tentativo del padre di riprendersi questo figlio e rigenerarlo. Allora capite che effettivamente capiamo che questa parabola è questa parabola del padre che fu madre verso i due figli, tutte e due, è la parabola decisiva. Io credo che se noi perdessimo tutta la Bibbia e restasse soltanto le due parabole del capitolo 15 di Luca, noi non perderemmo nulla. Allora vorrei che insieme, facendo la sintesi, ci ricordassimo di queste persone nella settimana. Io credo che non sia necessario ricordarsi i nomi. Se li ricordiamo va bene. Dire però, fare luogo e dire tutte le persone con le quali condividiamo l'Eucaristia in San Torpete, per cui San Torpete diventa la sintesi delle singole persone a cui io mi accompagno nel cammino della settimana, e allora tutto quello che vivo, tutto quello che faccio, tutto quello che scelgo, tutto quello che sperimento, tutto quello di cui ho paura, tutte le preoccupazioni diventano un'offerta. È come se noi dessimo un simbolo, perché la nostra vita è simbolica. È come se dessimo un fiore, come se dessimo quello che abbiamo di più importante, e lo offriamo in modo spirituale, non in modo materiale. Perché vedete, considerare la famiglia naturale, perché abbiamo idee sballate, famiglia naturale non esiste nella scrittura. Perché la famiglia naturale fa delle cose obbrobriose anche. La famiglia naturale uccide. La famiglia naturale squarta. La famiglia naturale fa soffrire. Tortura. Questo è il concetto di famiglia materiale. Mantenere la forma. Mentre il concetto di famiglia dovrebbe essere l'accoglienza dell'altro in quanto altro, nel rispetto di lui, nelle condizioni in cui si trova. Perché se tu non rispetti la moglie, se la moglie non rispetta il marito, se tutti e due non rispettate i figli, cioè non rispettate coloro che sono altri da voi, voi potete essere una famiglia naturale, potete essere uniti dalla mattina alla sera, dalla sera alla mattina, ma voi siete, come dire, sarebbe meglio che foste distrutti. Cioè la famiglia, quella realtà in cui io realizzo me stesso riconoscendo l'alterità dell'altro e accettandolo, non perché io lo accetto, ma riconoscendo perché io prendo coscienza di me, perché l'altro mi mette di fronte a me. Nel mio sito ho messo uno studio che avevo fatto, una conferenza che avevo fatto a Novara tanti anni fa, sullo straniero nella Bibbia. E una di queste riflessioni da un punto di vista filosofico è proprio questa dell'alterità. La alterità. L'alterità è dentro di noi. Io ho coscienza di me perché c'è un altro al di fuori di me che mi mette di fronte a me e mi fa prendere consapevolezza della mia identità. Se noi non avessimo altri fuori di noi, noi non sapremmo chi siamo. Bisogna veramente farsi il primo processo. Prima di parlare di altro, bisogna purificarsi. Bisogna purificarsi. Secondo percorso è domandarsi a che punto siamo con la riconciliazione nostra con Dio. Perché soltanto il rapporto con la riconciliazione con Dio ci permette il rapporto con la relazione con gli altri. E allora in questa comunità eucaristica, non si fa carico, ma condivide tutti coloro che in questo momento sono in comunione con noi. E come vi ho detto di Ivan, del Congo, no, è più i 130 a cui lui li manda, e tutti gli altri di tutte le altre parti che sono uniti a noi. Questo deve alimentare in noi il desiderio di essere noi stessi insieme con gli altri. E in questo momento mi fa piacere che queste notizie mi vengano dall'Africa, perché verso l'Africa noi abbiamo solo debiti. Solo debiti, solo debiti. E allora con tutti, non li voglio oggi nominare tutti perché ci vorrebbe l'enciclopedia Treccani, ma io ho ben presente tutte queste persone che condividono con me il mio percorso e che tutti i giorni io accompagno e mi lascio accompagnare. Viviamo insieme questo momento di grazia. Rallegrati, Gerusalemme, e voi tutti che l'amate, riunite, esultate e gioite, voi che eravate nella tristezza, saziatevi nell'abbondanza della vostra
consolazione. Spirito Santo, tu ci restituisci la dignità con noi stessi che spesso perdiamo.
Veni, Sancte Spiritus.
Spirito Santo, tu preparasti la prima Pasqua per Israele nella terra promessa.
Veni, Sancte Spiritus.
Spirito Santo, tu fosti la manna che nutrì Israele per 40 anni nel deserto.
Veni, Sancte Spiritus.
Spirito Santo, tu sei il pane che nutre la Chiesa lungo i sentieri della storia.
Veni, Sancte Spirito.
Spirito Santo, tu benedici la terra di Cana perché dia frutti abbondanti.
Veni, Sancte Spirito.
Spirito Santo, tu sei la benedizione che in noi loda il Signore in ogni tempo.
Veni, Sancte Spirito.
Spirito Santo, tu rallegri gli umili che ascoltano la parola del Signore Gesù.
Veni, Sancte Spirito.
Spirito Santo, tu sei la luce che ci illumina perché possiamo guardare il Signore.
Veni, Sancte Spirito.
Spirito Santo, tu ci liberi da ogni timore e da tutte le angosce della vita.
Veni, Sancte Spirito.
Spirito Santo, tu sei la novità del regno che viene a rinnovare la faccia della terra.
Veni, Sancte Spirito.
Spirito Santo, tu sei la riconciliazione che Cristo Gesù ha portato in dono al mondo.
Veni, Sancte Spirito.
Spirito Santo, tu non imputi a noi le nostre colpe, ma ci salvi da noi stessi.
Veni, Sancte Spirito.
Spirito Santo, tu hai affidato alla Chiesa il ministero della riconciliazione.
Veni, Sancte Spirito.
Spirito Santo, tu ci disponi perché ci lasciamo riconciliare in Cristo, Signore nostro.
Veni, Sancte Spirito.
Spirito Santo, tu ci rinnovi perché diventiamo la giustizia di Dio ovunque viviamo.
Veni, Sante Spiritus.
Spirito Santo, tu conduci per mano i pubblicani e i peccatori ad ascoltare Gesù.
Veni, Sante Spiritus.
Spirito Santo, tu svuoti in noi ogni mormorio geloso del bene degli altri.
Veni, Sante Spiritus.
Spirito Santo, tu colmasti il cuore del Padre di amore infinito verso il Figlio giovane.
Veni, Sante Spiritus.
Spirito Santo, tu seguisti il Figlio nel paese lontano e lo ancorasti al Padre.
Veni, Sante Spiritus.
Spirito Santo, tu eri dentro il giovane dissoluto per vivificare la sua carne e la sua scienza.
Veni, Sante Spiritus.
Spirito Santo, tu fosti la forza che spinse il Figlio a decidere di ritornare a casa.
Veni, Sante Spiritus.
Spirito Santo, tu donasti la vista al cuore del Padre quando vide il Figlio da lontano.
Veni, Sante Spiritus.
Spirito Santo, tu mettesti in bocca le parole di pentimento al Figlio ritornato.
Veni, Sante Spiritus.
Spirito Santo, tu hai reintegrato il Figlio perduto e ritrovato nell'eredità del Regno.
Veni, Sante Spiritus.
Spirito Santo, tu hai provato a smuovere lo sdegno del fratello maggiore.
Veni, Sante Spiritus.
Spirito Santo, tu guidasti il Padre ad andare incontro al Figlio perduto nella sua casa.
Veni, Sante Spiritus.
Spirito Santo, tu ci fai sempre ritornare alla mensa della parola e del pane.
Veni, Sante Spiritus.
Spirito Santo, tu ci converti e ci doni la forza di lasciarci convertire da te.
Veni, Sante Spiritus. La prima lettura di Giosuè 5 ci descrive l'ingresso nella terra promessa. Il Vangelo ci descrive anche il ritorno del Figlio nella casa del Padre. Per questo San Paolo parla di riconciliazione e di lasciarsi riconciliare. È un dono, la riconciliazione è un dono di Dio accolto. Ecco perché ho parlato, se dovessimo sintetizzare questa domenica in una frase, potremmo dire ritorno a casa. La terra promessa è la realizzazione della promessa. Per fortuna Dio non è un politicante che vive solo di promesse non realizzate, ma è il Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe. Il futuro prospettato ad Abramo con Giosuè diventa il presente e da questo momento comincia la vita sedentaria per il popolo pellegrino dopo 40 anni di peregrinazione. Ecco, anche noi oggi siamo venuti da un altro luogo, da altri luoghi, siamo venuti a questo dove adesso siamo. E quindi siamo venuti nella casa dove insieme celebriamo l'Eucaristia. Un altro elemento comune a noi, al Vangelo e alla prima lettura, è nella prima lettura rientra a casa il popolo. Nel Vangelo la caratteristica è che il Figlio voleva realizzarsi da solo. La nostra situazione è che noi non siamo soli, ma siamo insieme. Ecco il concetto di ecclesia. Nessuno può realizzarsi da soli. Ed è per questo che all'inizio dell'Eucaristia invochiamo sempre la Trinità, non il Dio astratto, ma il Dio relazione. Beshem Ne'am, Ve'am Ben, Ve'ruach HaKodesh, Elohim Echad. Amen. Ecco, vivere come se fossimo da soli è il più grande peccato. Nessuno di noi può mai considerarsi solo, perché primo siamo figli di Dio. Se siamo figli di Dio, siamo fratelli e sorelle di tutta l'umanità. Se siamo fratelli e sorelle di tutta l'umanità, non possiamo non riconoscere un'unica paternità, che è quella di Dio. E questa paternità non è naturale, ma è un dono. Non nasce dalla carne, ma nasce dal desiderio dell'altro. Per questo l'Eucaristia è la preghiera che eleviamo a Dio, ma anche il bisogno di Dio di vedere la sua assemblea. Esaminiamo dunque la nostra coscienza per sapere consapevolmente dove adesso noi siamo.
Signore, hai purificato Israele nelle acque del Giordano. Purifica e perdona.
Kyrie eleison.
Cristo, in te il Padre ha voluto riconciliare il mondo che ama. Purifica e perdona.
Christe eleison.
Signore, tu ci accogli ogni volta che chiediamo il tuo perdono. Purifica e perdona.
Pneuma eleison.
Cristo, tu non hai conosciuto peccato, ma chiami i peccatori. Purifica e perdona.
Christe eleison.
Signore, che fai festa in cielo per un peccatore pentito. Purificaci e perdona.
Kyrie eleison. Dio, che pose Giosuè alla guida del popolo per introdurlo nella terra promessa ai patriarchi Abramo, Isacco e Giacobbe, che ha scelto il persecutore Paolo come ambasciatore di misericordia e di riconciliazione, che in Gesù Cristo ha riconciliato il mondo per i meriti dei nostri padri e delle nostre madri, che peregrinarono nel deserto, che attraversarono il Giordano, e per i meriti di Giosuè, antenato di Gesù, in ebraico Yoshua, Yehoshua, significa Giosuè, cioè Gesù, nella forma lunga Yoshua, Giosuè, nella forma corta Yoshua, Gesù. Per cui Gesù sarebbe un diminutivo di Giosuè. Antenato di Gesù, riconciliazione del Padre, nel mistero della croce, abbia pietà di noi, perdoni i nostri peccati e ci dia la gioia della riconciliazione con Lui e con i fratelli e le sorelle. Egli vive e regna per tutti i secoli dei secoli.
Amen.
Raccogliamo tutte le nostre intenzioni, tutto quello che abbiamo portato, anche quello che non ci sembra adeguato. Tutto è adeguato a Dio, perché Dio conosce il cuore e scruta le reni. Cioè Dio è più profondo a noi di noi stessi. E allora deponiamo qui in modo particolare le nostre aspirazioni, i nostri desideri, i nostri progetti, le persone che ci abitano e che noi abitiamo. Tutti coloro con i quali siamo in qualsiasi forma di relazione. O Dio,
Padre buono e grande nel perdono, accogli nell'abbraccio del tuo amore tutti i figli che tornano a te con animo pentito. Ricoprili delle splendide vesti di salvezza, perché possano gustare la tua gioia nella cena pasquale dell'agnello. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen.
Dal libro di Giosuè. In quei giorni il Signore disse a Giosuè: «Oggi ho allontanato da voi l'infamia dell'Egitto». Gli israeliti rimasero accampati a Galgala e celebrarono la Pasqua al 14 del mese, alla sera, nelle steppe di Gerico. Il giorno dopo la Pasqua mangiarono i prodotti della terra, azimi e frumento abbrustolito in quello stesso giorno. E a partire dal giorno seguente, come ebbero mangiato i prodotti della terra, la manna cessò. Gli israeliti non ebbero più manna. Quell'anno mangiarono i frutti della terra di Canaan. Parola di Dio.
Grazie.
Gustate e vedete com'è buono il Signore.
Gustate e vedete com'è buono il Signore.
Benedirò il Signore in ogni tempo, sulla mia bocca sempre la sua lode. Io mi glorio nel Signore, i poveri ascoltino e si rallegrino.
Gustate e vedete com'è buono il Signore.
Magnificate con me il Signore, esaltiamo insieme il suo nome. Ho cercato il Signore, mi ha risposto e da ogni mia paura mi ha liberato.
Gustate e vedete com'è buono il Signore.
Guardate a Lui e sarete raggianti, i vostri volti non dovranno arrossire. Questo povero grida e il Signore lo ascolta, lo salva da tutte le sue angosce.
Gustate e vedete com'è buono il Signore.
Dalla seconda lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli e sorelle, se uno è in Cristo è una nuova creatura, le cose vecchie sono passate, ecco, ne sono nate di nuove. Tutto questo però viene da Dio, che ci ha riconciliati con sé mediante Cristo e ha affidato a noi il ministero della riconciliazione. Era Dio infatti che riconciliava a sé il mondo in Cristo, non imputando agli uomini le loro colpe e affidando a noi la parola della riconciliazione. In nome di Cristo, dunque, siamo ambasciatori. Per mezzo nostro è Dio stesso che esorta. Vi supplichiamo in nome di Cristo, lasciatevi riconciliare con Dio. Colui che non aveva conosciuto peccato, Dio lo fece peccato in nostro favore, perché in Lui noi potessimo diventare giustizia di Dio. Parola di Dio.
Lode e onore a te, Signore Gesù.
Mi alzerò, andrò da mio padre e gli dirò: Padre, ho peccato verso il cielo e davanti a te.
Lode e onore a te, Signore Gesù.
Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo Luca.
Gloria a te, oh Signore.
Capitolo 15, versetti 1, 3, 11, 32. In quel tempo si avvicinavano a Gesù tutti i pubblicani e i peccatori per ascoltarlo. I farisei e gli scribi mormoravano dicendo: Costui accoglie i peccatori e mangia con loro. Ed egli disse loro questa parabola. Un uomo e i figli. Il più giovane dei due disse al padre: Padre, dammi la parte di patrimonio che mi spetta. Egli divise tra loro le sue sostanze. Pochi giorni dopo, il figlio più giovane, raccolte tutte le sue cose, partì per un paese lontano e là sperperò il suo patrimonio vivendo in modo dissoluto. Quando ebbe speso tutto, sopraggiunse in quel paese una grande carestia ed egli cominciò a trovarsi nel bisogno. Allora andò a mettersi al servizio di uno degli abitanti di quella regione, che lo mandò nei suoi campi a pascolare i porci. Avrebbe voluto saziarsi con le carrube di cui si nutrivano i porci, ma nessuno gli dava nulla. Allora ritornò in sé e disse: «Quanti salariati di mio padre hanno pane in abbondanza e io qui muoio di fame. Mi alzerò, andrò da mio padre e gli dirò: Padre, ho peccato verso il cielo e davanti a te. Non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Trattami come uno dei tuoi salariati. Si alzò e tornò da suo padre. Quando era ancora lontano, suo padre lo vide, ebbe compassione, gli corse incontro, gli si gettò al collo e lo baciò. Il figlio gli disse: Padre, ho peccato verso il cielo e davanti a te. Non sono degno più di essere chiamato tuo figlio. Ma il padre disse ai servi: Presto, portate qui il vestito più bello e fateglielo indossare. Mettetegli l'anello al dito e i sandali ai piedi. Prendete il vitello grasso, ammazzatelo, mangiamo e facciamo festa, perché questo mio figlio era morto ed è tornato in vita. Era perduto ed è stato ritrovato. E cominciarono a far festa. Il figlio maggiore si trovava nei campi. Al ritorno, quando fu vicino a casa, udì la musica e le danze. Chiamò uno dei servi e gli domandò che cosa fosse tutto questo. Quello gli rispose: «Tuo fratello è qui e tuo padre ha fatto ammazzare il vitello grasso perché lo ha riavuto sano e salvo». Egli si indignò e non voleva entrare. Suo padre allora uscì a supplicarlo, ma egli rispose a suo padre: «Ecco, io ti servo da tanti anni e non ho mai disobbedito a un tuo comando, e tu non mi hai mai dato un capretto per far festa coi miei amici. Ma ora che è tornato questo tuo figlio, il quale ha divorato le tue sostanze con le prostitute, per lui hai ammazzato il vitello grasso». Gli rispose il padre: «Figlio, tu sei sempre con me e tutto ciò che è mio è tuo. Ma bisognava far festa e rallegrarsi, perché questo tuo fratello era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato». Parola del Signore.
Lode a te, o Cristo. Il capitolo 15 del Vangelo di Luca, nei commenti ordinari, si dice che riporta tre parabole: la parabola del pastore e la pecora smarrita, la parabola della donna e la dramma ritrovata, e poi il figlio al prodigo. Ecco, a mio parere, stando al testo greco, e chi vuole la topografia di questo affare qui si legge il libro Il padre che fu madre. Qui logico che devo fare soltanto qualche pennellata. Luca riflette sulla predicazione di Paolo, che è la giustificazione, e cioè spiega perché i greci possono far parte dell'alleanza come gli ebrei senza essere di seconda categoria, e cioè i greci hanno gli stessi diritti degli ebrei, i quali continuano a considerarsi privilegiati perché figli di Abramo, mentre i greci sarebbero figli di Noè. Cioè c'è qui un discorso molto complicato, cioè i comandamenti universali, mentre gli ebrei sono quelli che hanno avuto una particolare attenzione. Forse all'inizio, però, nel momento in cui Gesù fa esplodere la Torah e la porta a compimento, rivela che Dio non è riservato, si è servito di un popolo, è chiamato un popolo, al quale ha dato una funzione importante, che è quella di essere il popolo sacerdotale dell'universo intero e di richiamare l'umanità ad una relazione in cui non ci sono né figli né figliastri. Questo è il contenuto di base del capitolo 15. Per dire questo, Luca narra due parabole. La prima parabola la declina al maschile e al femminile. La pecora smarrita è la versione maschile, la dramma è perduta, è una versione femminile, e quindi è una parabola, tant'è vero che disse loro questa parabola, e poi dice due cose, che è un po' il concetto di un uomo o una donna che rappresentativi dell'umanità intera. Luca è molto attento al mondo femminile, tant'è vero che se voi leggete il Vangelo con un cuore, tutte le volte che Gesù è attento alle donne, voi potrete fare proprio un Vangelo femminile, così lo potete fare per la preghiera in Luca, eccetera. Poi aggiunge al versetto 13, dice:
Poi disse, non parla di parabole, e narra la relazione tra il padre e i due figli. Dunque c'è, e la parabola è una, dunque sono due parabole, con le due prospettive. La prima è riguarda il mondo intero, la seconda riguarda le relazioni tra le persone, in modo particolare le relazioni affettive. E cioè che la giustificazione non è un qualcosa di giuridico, ma coinvolge la vita totale, la vita piena, la vita di ciascuno di noi. Bisogna qui sfatare una leggenda, la leggenda in due aspetti. La prima è che il figlio cosiddetto prodigo ad un certo momento si converte. No, questo ragazzo non si converte. E quando nelle quaresime di tutte le chiese si continua a dire mi alzerò e andrò da mio padre, eccetera, eccetera, e tutti inneggiano la conversione. No, questo è una persona egoista che torna dal padre per i suoi interessi, perché gli manca da mangiare, mentre dal padre anche i salariati, e quindi cerca di sfruttare la dabbenaggine del padre, come pensa lui, la dabbenaggine del padre, per rimediare la giornata. La seconda è che il figlio maggiore, il quale non se n'è andato via di casa, è il bravo di famiglia, quello che è rimasto col padre. Questa è un'altra leggenda da sfatare. E Rembrandt, nella sua Figlio al prodigo, lo dipinge al buio e con il coltello in mano. Il figlio maggiore è un vigliacco che non ha il coraggio del minore di opporsi al padre, ma è lì che trama nella notte e aspetta e spera, avido, che il padre muoia per ereditare tutto. E poiché è avaro, non come genovese, non era genovese, non era genovese, ma era ebreo, ma era ebreo. E siccome era avaro, non consumava nemmeno i capretti per una festa eventuale, perché non doveva toccare la roba. E di questo che cosa fa? Accusa il padre. E se notate, sia i servi che il padre, quando parlano con lui, dicono sempre questo tuo fratello, tuo fratello, tuo... E lui come risponde? Questo tuo figlio. Probabilmente il figlio minore se n'è andato via di casa per colpa sua, esasperato, lo ha messo talmente a perdere che alla fine se n'è andato. Ma lasciamo perdere le congetture, andiamo alla sostanza. La sostanza è questo: il figlio minore, che nella logica di Luca è il mondo greco, perché il figlio maggiore viene chiamato oiuios presbyter, cioè il presbitero, e cioè i presbiteri erano nel tempo di Luca i responsabili della comunità religiosa, quindi i rappresentanti ufficiali della religione. Il figlio maggiore rappresenta la religione tradizionale, cioè i capi, cioè coloro che dovrebbero facilitare l'ingresso del minore, e invece sono quelli che allontanano, che è un po' tutta quello che noi troviamo nei Vangeli. Guai a voi, scribi e farisei, che avete chiuso la scienza, avete buttato via la chiave e impedite agli altri di entrare. Quando la religione diventa come il convegno di Verona, chiude le porte, non entra nessuno, c'è un ponte levatoio. È quello che ha fatto il Concilio Vaticano II, che ha abbassato il ponte levatoio, ha aperto le porte e ha detto: chi vuole entri, c'è posto per tutti. E questo lo ha fatto un vecchio di 78 anni, Papa Giovanni. Il figlio minore, notate, purtroppo la traduzione è quella che è, ma secondo me dovrebbe essere più precisa, perché si va al cuore della questione. Il figlio minore, che crede ai figli, bisogna farlo notare queste cose. I figli spesso vivono come se avessero diritto a tutto. E questo oggi fino a tarda età, Il figlio minore non chiede una parte delle sostanze, non ci ha messo niente per guadagnarsele. Ma chiede, non dice le sostanze, ma dice: dammi parte della tua natura, tes usias, dammi parte della tua natura, e dice: quella che mi spetta. In questa ragione, cioè, il figlio porta in sé la natura del padre, e il padre, nel momento in cui genera un figlio, non è più un altro, cambia natura. Il padre non è più il marito o la moglie, l'uomo e la donna, nel momento in cui generano, diventano padre e madre, cioè cambiano natura. Allora il figlio dice, in sostanza: poiché tu mi hai generato e quindi la responsabilità della mia vita sei tu, in questo va bene, perché è anche una cosa positiva questa, no? Dammi quello che mi spetta, cioè la vita del padre spetta di diritto al figlio. Applicatela alla vita questa. Quando due si separano, per esempio. Cioè, adesso dobbiamo uscire fuori dall'ordinario, andiamo più a fondo. Cioè, quando due stanno insieme, quando due si separano, tutto può succedere. Ma il punto di partenza deve essere che il figlio ha diritto alla vita di tutte e due. E tu devi prendere, come fa il padre, prende ton bion, che sì che può significare anche patrimonio, ma ton bion, il primo significato è vita. Il padre prese la sua vita e la spezzò tra di loro, che è l'atto eucaristico. Prese il pane, lo spezzò e lo diede. Perché si spezza il pane? Per dare da mangiare. Non si spezza il pane come un dolce, non è un cannolo. Perché altrimenti faremo una perimessa. Non celebriamo l'Eucaristia. E quindi il padre, che comprende la richiesta del figlio, cioè il figlio dice: la tua vita mi appartiene. Il padre non nega, non risponde. Guardate che, se da un punto di vista psicologico, questa è, io credetemi, mi sento impari a commentare questa parabola. Non sono in grado, perché ogni volta intuisco le cose, però non sono capace di tradurla con parole. Il padre, da un punto di vista psicologico, non parla, agisce. Prese la sua vita e la spezzò tra di loro. Che cosa fa il figlio? Prende la vita del padre, la metà del padre, se la mette nello zaino e parte. Dice il testo greco che il figlio non se ne andò, ma apodemos. Il demos è il popolo. Cioè l'apo si allontanò dal popolo. Lasciare il padre significa lasciare anche il popolo. cioè lasciare la sua identità. Tant'è vero che finisce in un paese lontano, cioè in un paese in cui si possono allevare porci, cioè in un paese impuro. In Israele non si possono nemmeno allevare i porci. In Israele non esiste, cioè esistono tanti porci, ma non si possono allevare porci, non si possono allevare maiali, capito? Perché sono animali definitivamente impuri. E quindi il figlio, allontanandosi dalla paternità, si allontana anche dal popolo suo, e quindi si allontana dal Tempio, si allontana dalla Torah, si allontana, resta solo. E che cosa si porta dietro? Si porta la metà del padre, la vita del padre. E quando cominciano tutte le peripezie, chi è che lo sollecita al ritorno? Chi è che suscita anche in forma, come dire, così incompleta, imperfetta, questo desiderio del ritorno? Il ritorno c'è, è motivato in modo egoistico, però chi lo sollecita? Non è forse il padre che sta con lui? Cioè, ad insaputa del figlio, il padre continua ad accompagnare il figlio nella sua, dice la Bibbia della CEI, nella sua dissoluzione. In greco c'è un avverbio, asotos, che deriva, è un avverbio che deriva dal verbo sozzo, che significa salvare, salvezza. Vive sen come uno senza salvezza. Guardate che si arriva a delle punte in questa parabola che per me danno le vertigini. Danno le vertigini. Vive in modo dissoluto, cioè vive senza salvezza, cioè da apostata. E senza salvezza vuol dire che lui, abbandonando il padre, rinnega del Dio dei padri. Non è forse l'opposto di Abramo? Abramo deve lasciare la patria, il padre, la parentela, PPP, il padre, la patria, la parentela. E io nel capitolo 12 lo tradurrei così, metterei in evidenza le tre P, patria, padre, parentela. Anche se l'invito, vattene, 12.1, non è vattene, ma in ebraico è lech leka, vai verso te stesso. Cioè vai a cercare te stesso, ritrovati. E questo figlio invece, a differenza di Abramo, che va verso un progetto costruito con Dio, si separa dal padre per andarsene senza salvezza, perché pensa di salvarsi da solo, cerca l'autonomia, l'indipendenza. E che cosa fa? Si vende ad uno che alleva porci. Ma nemmeno i porci lo vogliono riconoscere. Il ritorno a casa non è un ritorno genuino, ma è motivato dal bisogno. Però il figlio non è ancora arrivato a casa, non è ancora apparso all'orizzonte, perché il padre che sta con lui lo accompagna e gli dà forza e lo sente. E il padre, l'altra metà che è rimasta a casa, lo sente. E che cosa fa questo uomo? Non dice, appoggiandosi alla finestra, ah ecco, torna quel disgraziato figlio di sua madre. In genere così, figlio di sua madre. Torna a casa, adesso mi sentirà, voglio vedere. il padre compie un gesto che per gli ebrei dell'epoca era un gesto dirompente. Si mette a correre. L'autorità che corre perde dignità. Perché per correre deve alzare la veste. E alzare la veste e correre, mentre l'autorità sta ferma, aspetta. Al tempo di Gesù i rabbini avevano le scuole di teologia, le Bet Midrash, e stavano ad aspettare nell'aula gli discepoli. Gesù si differenzia da che cosa? È lui che va a cercare, è lui che cammina, è lui che va lungo il mare, lungo le vie di Galilea, eccetera, eccetera. Questa è la differenza sostanziale. Ed è il primo dissapore che Gesù crea nel suo ambiente. Il padre si mette a correre, cioè non guarda la sua dignità, non vuole nemmeno, non gli importa niente del suo decoro o di quello che gli altri possano pensare, dello scandalo che può dare, e corre incontro al figlio. E una volta incontrato il figlio, prima ancora che il figlio parli, perché non gli lascia finire la lezioncina che il figlio si è preparato per abbindolare il padre, ma dice il testo greco epepesen pros auton, epepesen, notate il suo nonno patopeico, gli cadde addosso. Forse sarebbe meglio, per rendere il suono in italiano, dire gli ricadde addosso. E gli ricadde addosso con tutto se stesso è come un atto che è come se volesse prenderlo e riportarlo dentro di sé, nel suo utero, perché espranchiniste, cioè scosso fino alle viscere, gli epepesen, gli cadde addosso. Sono le sue viscere che richiedono quel figlio, e il figlio ritorna ad essere di nuovo figlio. Lo è sempre stato per il padre. Il padre non è sempre stato padre per il figlio, ma il figlio è sempre stato figlio per il padre. E allora da questo momento cambiano le cose. Poi c'è il fratello che è meglio perderlo che trovarlo. Il fratello è la figura più schifosa di questo racconto, il fratello maggiore. Non a caso, fratelli, coltelli, non a caso, non a caso. Il resto ve lo potete leggere. Quello che mi interessava è sottolineare come la figura di questa persona, di questo padre, mette in evidenza una visione della vita in cui mette in gioco se stesso. Notate, non chiede niente agli altri, addirittura al figlio restituisce tre cose: l'anello, i sandali e la veste. La veste è simbolo della dignità personale. L'anello è simbolo che è di nuovo erede. I sandali è simbolo che è di nuovo l'autorità su tutta la proprietà del padre, perché con i sandali si calpesta e si va nella proprietà. Noi nell'Eucaristia riceviamo lo stesso trattamento, perché nell'Eucaristia prese il pane, lo spezzò e lui, con questo gesto simbolico di spezzare il pane e la parola, ci accompagna e ci segue in tutta la nostra settimana. Peggio di questo padre di cui parla il Vangelo sono solo i nonni, che sono ancora peggio di questo padre, perché i nonni più del padre danno se stessi, sono quelli che vivono gratuitamente, proprio una triplice, quadruplice e gratuita. Rinnoviamo le nostre promesse battesimali.
Crediamo in Dio, Padre creatore del cielo e della terra.
Crediamo.
Crediamo in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, che nacque da Maria Vergine, morì e fu sepolto, è risuscitato dai morti e siede alla destra del Padre.
Crediamo.
Crediamo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne e la vita eterna?
Crediamo. Questa
è la nostra fede. Questa è la fede nella quale siamo stati battezzati. Questa è la nostra fede che ci gloriamo di professare nella e con la nostra vita. Tu, o Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che ci convochi alla Pasqua sua e della Santa Chiesa, ci custodisci nella fede dei padri e delle madri per la vita eterna. Amen.
Ci scambiamo con questi sentimenti un gesto di pace. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, perché dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane e questo vino, frutti della terra, della vita e del lavoro dell'uomo e della donna. Li presentiamo a te perché diventino per noi cibo e bevanda di vita eterna.
Benedetto nei secoli, Signore.
Umili e penitenti, tu ci accogli, Signore, ti sia gradito il sacrificio che oggi ci compie davanti a te. Lavami, o Signore, da ogni colpa, purificami da ogni peccato. Preghiamo perché il nostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente.
Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua Santa Chiesa.
Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
In alto i nostri cuori
sono rivolti al Signore.
Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
È cosa buona e giusta.
È veramente giusto renderti grazie, Padre Santo, Dio di bontà infinita. Tu continui a chiamare i peccatori a rinnovarsi nel tuo spirito e manifesti la tua onnipotenza, soprattutto nella grazia del perdono.
Abbiamo cercato, Signore, e ci hai risposto, e da ogni timore ci hai liberati.
Molte volte gli uomini hanno infranto la tua alleanza e tu, invece di abbandonarli, hai stretto con loro un vincolo nuovo per mezzo di Gesù, tuo Figlio e nostro Redentore, un vincolo così saldo che nulla potrà mai spezzare.
Poveri siamo e gridiamo a te, Padre misericordioso, tu ascolti e ci liberi da tutte le angosce.
Anche a noi offre un tempo di riconciliazione e di pace, perché affidandoci unicamente alla tua misericordia, ritroviamo la vita del ritorno a te.
Ci alzeremo dalla nostra pigrizia e ritorneremo dal Padre nostro che è nei cieli.
E aprendoci all'azione dello Spirito Santo, viviamo in Cristo la vita nuova, nella lode perenne del tuo nome e nel servizio dei fratelli.
Santo, santo, santo il Signore, Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria.
Per questo mistero della tua benevolenza, nello stupore e nella gioia della salvezza ritrovata, ci uniamo all'immenso coro degli angeli, dei santi e delle sante del cielo e della terra per proclamare la tua gloria.
Benedetto colui che viene nel nome del Signore, osanna nell'alto dei cieli, Kyrie eleison, Christe eleison.
Padre veramente santo, fin dall'origine del mondo, tu ci fai partecipi del tuo disegno di amore per renderci santi come tu sei santo.
In Cristo ci hai generati creature nuove, Egli ci ha riconciliati con sé mediante il ministero della riconciliazione.
Guarda il popolo riunito intorno a te e manda il tuo spirito perché i doni che ti offriamo diventano il corpo e il sangue del tuo amatissimo Figlio Gesù Cristo, nel quale anche noi siamo tuoi figli.
Tu, o Padre, hai riconciliato a te il mondo in Cristo, non imputandoci le nostre colpe.
Eravamo morti a causa del peccato e incapaci di accostarci a te, ma tu ci hai dato la prova suprema della tua misericordia, quando il tuo Figlio, il giusto, si è consegnato nelle nostre mani e si è lasciato inchiodare sulla croce.
Veniamo alla Santa Eucaristia perché ora è il momento favorevole, ora è il giorno della salvezza.
Prima di stendere le braccia fra il cielo e la terra in segno di perenne alleanza, egli volle celebrare la Pasqua con i suoi discepoli.
Come i pubblicani e i peccatori ci siamo avvicinati a Gesù, Logos eterno, per ascoltarlo invocando Maranatha, Signore nostro, vieni.
Mentre cenava, prese il pane e rese grazie con la preghiera di benedizione. Lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo dato per voi.
Un uomo aveva due figli. Il Signore prese la sua vita e la divise tra i discepoli.
Dopo la cena prese il calice del vino e rese grazie con la preghiera di benedizione. Lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati.
Noi alziamo il calice della salvezza e invochiamo il tuo nome santo, Signore. Maranatha, Signore nostro, vieni.
Fate questo in memoria di me.
È la Pasqua del Signore. Andiamogli incontro con i fianchi cinti, i sandali ai piedi e il bastone in mano.
Mistero della fede.
Tu ci hai redenti con la tua croce e la tua risurrezione. Salvaci, o Salvatore del mondo.
Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, nostra Pasqua e nostra pace, in attesa del giorno beato della sua venuta alla fine dei tempi, offriamo a te, Dio vero e fedele, questo sacrificio che riconcilia nel tuo amore l'umanità intera.
Il Signore Gesù non ha conosciuto peccato, ma tu, Padre, lo hai trattato da peccato in nostro favore, perché potessimo diventare per mezzo di Lui tua giustizia.
Guarda, o Padre, questa tua famiglia che ricongiunci a te nell'unico sacrificio del tuo Cristo, e donaci la forza dello Spirito Santo, perché vinta ogni divisione e discordia, siamo riuniti in un solo corpo.
Non vogliamo saziarci con le carrubbe che mangiano i porci, ma desideriamo il pane disceso dal cielo, che è il corpo del Signore.
Custodisci tutti noi in comunione di fede e di amore con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Angelo, con tutti coloro che oggi si convertono al tuo amore, le persone che incontriamo, i nostri cari, Antonella, Teobaldo e tutti coloro che sono presenti con noi e condividono con noi l'Eucaristia, ovunque essi siano, insieme a tutti i migranti, ovunque nel mondo, a coloro che sono costretti dalla nostra economia a cercare soluzioni alternative o ad essere vittime di miseria e povertà. E quelli che non amiamo abbastanza.
Per la forza della parola ascoltata ci convertiamo a te, Dio di misericordia. Anche se pecchiamo verso il cielo e davanti a te, abbiamo un avvocato che è lo Spirito del Signore Gesù, morto e risorto per noi.
Aiutaci a costruire insieme fino al giorno in cui verremo davanti a te nella tua casa, santi tra i santi, con i padri e le madri di Israele e con la Beata Maria, Vergine e gli Apostoli.
Tu, Padre, ci hai raggiunto prima ancora che noi giungessimo al tuo altare e scosso nel tuo intimo ci hai accolti e rigenerati con il bacio della pace.
Ricordati, Padre, dei nostri defunti che affidiamo a te, ricco di grazia e di misericordia. Tutti coloro che sono morti questa notte o moriranno in queste settimane, perché la nostra presenza spirituale li possa consolare dove ce n'è bisogno. Tutti coloro che muoiono per strada, in cammino, alla ricerca di una terra promessa, senza alcuna prospettiva di poter tornare a casa. Ma tu, nostro Redentore, cambia la misura della giustizia nella misura della misericordia.
Con la Santa Eucaristia ci restituisci l'anello dell'eredità, la veste della dignità e i calzari dell'agape, affinché possiamo fare festa perché tu ci hai fatti tornare in vita.
Allora, nella creazione nuova, finalmente liberata dalla corruzione della morte, canteremo l'inno di ringraziamento che sale a te dal tuo Cristo, vivente in eterno.
Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen.
Preghiamo insieme come Gesù ci ha insegnato.
Padre nostro che sei nei cieli, Avunà di Bishmaya, sia santificato il tuo nome, Kit Kadash Shemach, venga il tuo regno, Tete Malkutach, sia fatta la tua volontà, Titiabet Reuatach, come in cielo così in terra, che di Bishmaya Kembe Alha. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, Lachmana Avlana Secum Yom Beyoma, e rimetti a noi i nostri debiti, Ushevuch Lana Kobayena, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, che di Af Anakna Shevachna Lechaya Bayena, e non abbandonarci alla tentazione, Vealta Lina Lenision, ma liberaci dal male, e la pezzena min beshia. Amen.
Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo.
Tuo è il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace.
Beati tutti voi che siete invitati al banchetto del Signore. Ecco l'agnello di Dio che prende su di sé il peccato del mondo.
O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.
Il corpo e il sangue di Gesù ci custodiscano per la vita eterna.
Antifona alla comunione. Rallegrati, figlio mio, perché tuo fratello era morto ed è tornato in vita. Era perduto ed è stato ritrovato.
Preghiamo.
O Dio, che illumini ogni uomo che viene in questo mondo, fa risplendere su di noi la luce del tuo volto, perché i nostri pensieri siano sempre conformi alla tua sapienza. e possiamo amarti con cuore sincero. Per Cristo nostro Signore. Amen.
Nell'appendice avete un confronto di testi tra Geremia 31 e Luca 15, perché Luca 15 è un midrash di Geremia nel contesto della predicazione di San Paolo. Una questione molto interessante, anche perché fa vedere come la scrittura deve essere letta in tutta la sua estensione. Avverto che sabato prossimo alle ore 16 qui in chiesa facciamo la nostra Eucaristia. Domenica prossima celebriamo due Eucaristie. Alle 16 l'assemblea della Ludovica Robotti, che per noi corrisponde ad una Eucaristia, in cui daremo il resoconto di quello che abbiamo vissuto in questo anno. E l'indomani, il 7, celebreremo nella messa la memoria, il memoriale di Ludovica, che compie 9 anni. Sono passati 9 anni. E sarà presente anche la famiglia. E quindi questa realtà, che ormai è parte integrante della vita e della nostra Eucaristia, è uno dei momenti che ritengo sia fondamentale e decisivo. Per cui vorrei invitarvi tutti ad essere presenti. L'altra domenica, il 14, è la festa delle palme, e poi la settimana prossima inizia la settimana santa con giovedì, venerdì alle 17:30 e sabato santo 20 marzo alle ore 21, compresa la domenica di Pasqua alle ore 10. Lunedì di Pasqua invece vi do vacanza, potete andare in Camporella. Il Signore morto e risorto, di cui abbiamo celebrato il memoriale, sia con voi.
E con il tuo spirito.
Il Dio che esercita la giustizia, attraverso la misericordia, ci colmi della sua benedizione.
Amen.
Il Dio che accoglie e perdona senza misura, ci doni la sua pace e ci apra alla speranza.
Il Dio che gioisce per ogni peccatore pentito, ci preceda, ci accompagni e ci consoli.
Il Dio innamorato che non si rassegna alla perdita di un figlio, ci liberi da ogni egoismo.
Il Dio lento all'ira e grande nell'amore, mandi lo Spirito a guidarci sulle vie del mondo.
E la benedizione della tenerezza del Padre e dello Spirito Santo discenda su di noi e con noi rimanga sempre.
Amen.
La messa finisce come rito, la messa comincia come testimonianza di vita. Andiamo incontro al Signore nella storia, diventando anche noi segni di misericordia e di pace.
Nella forza dello Spirito Santo rendiamo grazie a Dio e viviamo nella sua pace.
Chiedo a Susanna di fermarsi un attimo, e anche tu. Auguro a tutti una buona settimana. A tutti.
Grazie.
E chi vuole salutare Enzo lo può fare, perché altrimenti poi va in astensione.
Ciao Enzo, sono Marino. Ciao bello.
Ciao Enzo, come sempre, da Anna Maria.
E Claudio.
Ciao Enzo, sono Maria Paola. Ciao. Saluto l'Angelo.
Ciao Enzo, da Cristina. Ciao ciao.
Ciao Enzo, tante cose belle, sono Elisa.
Ciao Enzo, sono Chris, come stai? Tutto bene? Ciao, buona domenica. Grazie Enzo.
Ciao Enzo, ti saluto anch'io che non ti saluto mai.
Ciao Enzo, allora quando vieni ti aspettiamo tutti. Ciao.
Ciao, sono Lidia, ciao.
E io sono Roberto, perché non l'avevo detto.